allora persone che se ce ne sono per la prima volta si incamminano su questo percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica, della lettura e della scrittura. L'ho imparato a memoria, sono 39 anni, ma... però è così, e lo so che il titolo lo si in qualche modo trasmette male l'opinione pubblica, però questo è e questo deve in qualche modo essere un'esperienza che dal 1 ottobre 1984 propone un tirocinio di apprendistato cognitivo nell'ambito della scuola pubblica degli adulti. Quindi questo è il 39esimo viaggio di studio in partenza, e un viaggio, qualsiasi viaggio, lo sapete, reale o metaforico che sia, ha inizio con la partenza, come si fa a viaggiare senza partire? E la partenza per un viaggio, la sua preparazione e il momento stesso del partire corrisponde sempre a un rito. E il nostro tradizionale rituale della partenza, che si ripete ogni anno, ma lo sapete che per loro natura i rituali sono ripetitivi, potrebbe anche risultare noioso se non fosse insostituibile, se non fosse necessario. Rileggetevi Il Piccolo Principe di Saint-Exupéry, credo che l'abbiate letto, dove ci si spiega bene come i riti siano necessari per dare un senso alla vita. E un rituale potrebbe risultare noioso se non fosse insostituibile, perché in questo caso, nel nostro caso, la sua celebrazione è un atto necessario, prima di tutto per conoscere la natura didattica e gli obiettivi formativi del percorso che stiamo per intraprendere. Guardate, è sconsigliabile, soprattutto nel caso di un viaggio di studio funzionale come il nostro all'esercizio della lettura e della scrittura, partire senza sapere dove andare. E per questo dobbiamo conoscere i motivi per cui stiamo frequentando la scuola. Può darsi che qualcuno ve lo chieda: ma perché vai a scuola? No. Che cosa vuoi diventare? Dice qualcuno, no, cioè come se ad un certo punto quello fosse il problema. E i motivi per cui stiamo frequentando la scuola. E perché la scuola dovrebbe essere aperta a tutti, come dispone l'articolo 34 della Costituzione. E l'articolo 34 è il nome dell'associazione, lo sapete che è stato necessario costituire, soprattutto per iniziativa del nostro compagno Valdemaro Morandi, che ci segue spiritualmente, e è stato necessario costituire per poter richiedere gli spazi dove promuovere il nostro tirocinio di apprendistato cognitivo. E in un percorso didattico che si propone di promuovere un tirocinio di apprendistato cognitivo, la lista dei contenuti da conoscere, guardate, ha certamente una rilevanza, ma prima di tutto è importante essere al corrente di come si configura lo straordinario esercizio dell'apprendimento. Cioè, in primo luogo è indispensabile imparare a conoscere il modo in cui impariamo, perché il compito primario della scuola è quello di occuparsi di cultura, attenzione alle vocali, cioè in quanto il termine cultura deriva dal verbo coltivare, e questo termine non dovrebbe definire altro che il manifestarsi del fenomeno dell'imparare a imparare. E la scuola si frequenta a ogni età, per tutto l'arco della vita, nella vita, principalmente per questo motivo, perché la persona, come dice l'incipit della metafisica di Aristotele, che conoscete a memoria, perché se venite a scuola, la persona è attratta permanentemente dal desiderio di conoscere. Questa è la metafisica. È l'attrazione continua verso la conoscenza. E questo, come sapete, è il principale motivo che dà un senso alla vita degli esseri umani, perché siamo persone vitali fino a quando coltiviamo la volontà di imparare. Guardate, quando cessa in noi la volontà di imparare, ci allontaniamo dalla vita, e questo non è un bene. E di conseguenza, se è utile frequentare la scuola per imparare ad apprendere, dobbiamo prima di tutto sapere come si sviluppa il processo di apprendimento per poterlo gestire in modo autonomo. E questa è la prima domanda che dobbiamo porci nel celebrare il tradizionale rituale della partenza. Come si sviluppa il processo di apprendimento? Guardate, molti di voi lo sanno già, ma le cose ripetute giovano all'apprendimento. Repetita iuvant, dicevano i latini, diceva Cicerone, e i rituali sono ripetitivi, e la partenza è un rito. E quindi guardate sul punto 1 del repertorio. L'apprendimento, quindi l'attività dell'imparare, si sviluppa attraverso 6 azioni privilegiate: conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare, che non agiscono in ordinata successione, come in modo funzionale le abbiamo ora elencate. Non è che prima si conosce, poi si magari, poi si capisce, no, questo. Ma operano insieme alla memoria attraverso una serie di rapporti simultanei, condizionati da vari fattori. E alle dipendenze, e dobbiamo quindi gestire la situazione, e alle dipendenze di queste 6 azioni cognitive principali, per corroborarne l'efficienza, ci sono altre 40 azioni conseguenti, le cosiddette azioni cognitive sussidiarie, che ora non elenchiamo, quando ne incontreremo qualcuna la metteremo a fuoco. Ebbene, una persona è capace a investire in intelligenza, cioè a studiare, quando sa utilizzare al meglio le azioni cognitive, soprattutto le 6 azioni principali. E di conseguenza, nel corso di ogni itinerario, di ogni lezione che faremo, ci eserciteremo, come stiamo già facendo, ad attivare queste azioni. Quindi, perché si viene a scuola? Si viene a scuola per imparare a conoscere, a capire, ad applicarsi, ad analizzare, a sintetizzare e a valutare. E quindi quando si entra nel sistema, o se volete nell'officina dell'apprendimento permanente, piuttosto che farsi interrogare, ci si deve domandare quindi che cosa è utile conoscere nel nostro caso, che cosa è necessario capire, come ci si deve applicare e che cosa significa sul piano dell'alfabetizzazione funzionale e culturale analizzare, sintetizzare e valutare per poter investire in intelligenza, per dedicarsi allo studio, soprattutto perché studium e cura in latino sono sinonimi. E allora procediamo con ordine, guardate, stellina per stellina, no? Allora, per investire in intelligenza, nel nostro caso, nel caso di un percorso come il nostro, è necessario conoscere il significato delle parole chiave della storia del pensiero umano. E nel corso di questi anni noi abbiamo conosciuto un ampio catalogo di parole chiave, ce ne accorgeremo questa sera quante ne abbiamo messo in gioco in questi ultimi 4 anni. E le parole chiave danno forma
ai paesaggi intellettuali, rendendoli osservabili e intelligibili, perché la parola crea. Poi per investire l'intelligenza è necessario capire il significato delle idee cardine della storia del pensiero umano e al termine del viaggio dello scorso anno, viaggio, come ricorderete, dalla seconda metà del 600 agli albori del 700, abbiamo compreso come la condizione umana, cioè la qualità della vita degli esseri umani, si è influenzata negativamente dal mancato riconoscimento del diritto dovere delle persone all'apprendimento permanente. La debolezza cognitiva gioca un ruolo negativo sulla qualità della vita delle persone. Ce lo sentiamo ripetere in continuazione, no? Poi, però non si promuove nulla per eliminare questo disagio sociale di grande portata. Poi, per investire in intelligenza è necessario applicarsi, nel nostro caso, costantemente nell'esercizio della lettura. Guardate, 4 pagine al giorno per 10 minuti al giorno corrispondono al termine latino leggere multum, che significa leggere poco alla volta, ma con cadenza regolare, usando la massima attenzione. Guardate, l'acquisizione di questa buona abitudine quotidiana, la lettura è una buona abitudine quotidiana, garantisce la possibilità, sempre usando il latino, di leggere multa, cioè molte pagine, nel giro di poco tempo, alla fine dell'anno un certo numero di testi, di libri. E inoltre è necessario anche applicarsi costantemente nell'esercizio della scrittura, 4 righe al giorno. Guardate, si legge e si scrive, sì, poi, d'accordo, per diventare fine dicitori, fine dicitrici, per essere assunte poi da qualche rete televisiva per declamare versi, per diventare scrittrici e scrittori, poi magari per acquisire il premio Nobel, quest'anno è stato attribuito a una scrittrice, a una donna, ma un momento, siete ragazze e ragazzi ancora giovani, un momento, prima di tutto, si legge e si scrive per dare fluidità al processo di apprendimento. Chi è che ci suggerisce questo? Beh, ancora una volta, ma i rituali, sapete, sono ripetitivi, ricordiamo che cosa scrive in proposito l'eminente studiosa dei meccanismi cerebrali, lei sì che ha avuto il premio Nobel, Rita Levi Montalcini, la quale scrive: la lettura giornaliera di almeno 4 pagine di buona letteratura e la scrittura di almeno 4 righe contenenti un pensiero autobiografico sono esercizi che preservano l'elasticità dei neuroni, le cellule del cervello, contribuendo al mantenimento della salute della persona. Ora, leggere e scrivere sono, come sappiamo dall'attività di ricerca degli osservatori preposti sul territorio, che noi ne facciamo parte, veniamo interpellati. Leggere e scrivere sono due attività fortemente trascurate dalla stragrande maggioranza delle cittadine e dei cittadini del nostro paese, e non solo del nostro paese. Le persone nella fascia tra i 18 e i 65 anni, la fascia cosiddetta attiva della popolazione, che si dedicano costantemente a leggere, sono il 13% e a scrivere sono l'11%. E questo perché l'81% delle persone adulte non possiedono gli strumenti necessari per dedicarsi all'esercizio della lettura e della scrittura. Ci salva un po' la fascia precedente, quella dai 6 anni ai 18 anni, li leggono al 49%, perché? Ma perché vanno a scuola, e quindi la scuola naturalmente fa il suo lavoro, no, fa il suo dovere. Ora, per investire in intelligenza poi è necessario analizzare E questa azione consiste, cosa vuol dire analizzare nel nostro caso? Consiste nel catalogare, nel mettere in ordine i pensieri che si formano ininterrottamente nella nostra mente. Chi è che fa? A volte dice, basta, non voglio smettere di pensare. No, non è possibile. Nel momento in cui diciamo questo stiamo già pensando a che cosa fare. Beh, questa azione consiste quindi nel mettere in ordine i pensieri che si formano ininterrottamente nella nostra mente. Guardate, è necessario che la persona impari a fare ordine, perché la mente produce pensieri a ciclo continuo. E questo è anche un bene, ma bisogna oggi più che mai evitare la confusione mentale con tutti gli stimoli che abbiamo, no? No. Imparando a gestire l'azione dell'analizzare, altrimenti la persona, come ci ricordano Montaigne nei suoi saggi e Pascal nei suoi pensieri, si ritrova ad avere una testa ingorgata, come un lavandino, che usano questo termine. Ora, per investire in intelligenza poi è necessario sintetizzare. E questa azione consiste nella scelta. Guardate, tra la scelta e la sintesi c'è uno stretto legame. E scegliere nella vita quotidiana è una cosa importante da saper fare, eh? E quindi la sintesi è un'azione importante. Questa azione nel nostro caso consiste nella scelta di uno dei pensieri che abbiamo catalogato nella nostra mente facendo l'analisi, quello che ci sembra più significativo, scrivendolo in forma concisa, come dice Rita Levi-Montalcini, essenziale, contenuta, un pensiero contenuto in 4 righe scritte. E guardate, si scrive per raccontare, per descrivere, per informare, per esprimere, per interpretare, per argomentare. Questi sono i motivi per cui si scrive. Ebbene, un pensiero contenuto in 4 righe scritte dà forma ad un oggetto concreto, textum, il testo, in cui si manifesta la nostra attività intellettuale. Quindi la nostra attività intellettuale si manifesta sempre in qualcosa di concreto. Quando viene scritto un oggetto concreto, il testo che è lì a nostra disposizione, possiamo metterlo da parte, da qualche parte, poi quando lo ritroviamo, magari dopo qualche anno ritroviamo qualche nostro testo, 2 righe, e dici, ma questo l'ho scritto io, questo? Ero proprio io che dicevo questo. Ecco che a quel punto lì stiamo continuando ad investire in intelligenza, no? Per investire in intelligenza, infine, è necessario valutare. E valutare significa essere consapevoli di sovraintendere all'iter del nostro percorso di apprendimento che abbiamo descritto, ciascuno e ciascuno di noi, itinerario dopo itinerario, quindi, in questo viaggio, deve domandarsi quante parole chiave ho conosciuto, quante idee significative ho capito, ho letto quotidianamente alcune pagine con attenzione, quanti pensieri ha catalogato la mia mente e di quale pensiero ho fatto la sintesi scrivendolo. No, questo è un esame di coscienza di carattere intellettivo. Bene, allora, in quale ordine di importanza, secondo le vostre esigenze di oggi, di ora, elenchereste questi obiettivi? Perché sono obiettivi. Conoscere le parole chiave, capire le idee significative, applicarsi nella lettura, analizzare i propri pensieri, sintetizzare un pensiero scrivendolo, valutare il proprio apprendimento. Mi direte, ma sono tutti importanti questi? Certo, sono tutti obiettivi importanti, però, guardate, non rinunciate a scrivere il vostro parere in proposito, metteteli in ordine,
secondo voi, in ordine di importanza, questi obiettivi? Non rinunciate a scrivere il vostro parere, perché, vedete, esercitarsi a scegliere serve per tenere il passo sull'itinerario dell'apprendimento, serve per esercitare l'investimento in intelligenza. Avete in mano e sotto gli occhi un fascicolo intitolato Repertorio e Trama, che è lo strumento che ci consente, in questo momento state facendo questo esercizio, di orientarci meglio sul nostro cammino per favorire l'azione di conoscere e di capire. E inoltre ci propone un compito per sostenere l'azione dell'applicarci nell'uso dell'analisi, della sintesi, della valutazione. Guardate, a questo proposito, anche in relazione a questo oggetto cartaceo che deve essere stampato, dobbiamo, come sapete, sostenere qualche spesa. E a questo proposito do la parola al tesoriere dell'associazione dell'articolo 34, Giancarlo, il quale mi ha comunicato che cosa vi devo dire. Riceverete circa 150 pagine di repertorio e trama, e questo materiale viene fotocopiato presso la scuola Francesco Redi di Bagno a Ripoli, perciò è necessario versare un contributo a questo istituto. In questi anni il contributo è stato di 1.600 euro a fronte di una produzione di circa 45.000 pagine. Contiamo ora, con la contrazione dell'utenza e degli introiti, siamo diventati un po' meno dopo la pandemia, stampare meno pagine. Lo scorso anno ne abbiamo stampato meno e abbiamo versato alla scuola 700 euro, e quindi di contenere anche quest'anno l'entità del versamento. Inoltre prevediamo di versare all'associazione Il Cuore si scioglie della Coop, che ci ospita, un contributo di 1.000 euro. E poi prevediamo di donare un contributo all'associazione AISLA di Firenze, che si occupa degli ammalati di sclerosi laterale amiotrofica, e di donare un contributo anche all'associazione messicana che sostiene l'attività delle donne dei forni a energia solare in Messico, come abbiamo fatto in questi anni. Ci siamo gemellati in qualche modo con il nuovo mondo, siamo usciti dall'Europa. Inoltre l'associazione articolo 34 deve obbligatoriamente, e ha già stipulato, un'assicurazione con un costo di 700 euro. Guardate, in questi anni per la copertura di queste spese, con l'approvazione dei gruppi scolastici, è stato versato un contributo volontario di 15 euro. Guardate, sebbene sia necessario, è comunque, come prevede lo statuto dell'associazione, un contributo volontario. E dalla prossima settimana, se volete, lo potete versare in questo contenitore sotto gli occhi vigili di Giuseppe Verdi. Ora delle lire non sentiamo la nostalgia, Giuseppe Verdi sì, ma quindi e inoltre, per incrementare la raccolta e per raggiungere gli obiettivi programmati, ogni settimana, volendo, se volete, potete mettere uno spicciolo in questo altro apposito contenitore. È stato molto lodato da Mario Draghi ultimamente, questo contenitore, quando lo ha visto, e non so se questo che ha perso il posto, ma comunque, uno spicciolo, cioè, guardate, contenitore blu, il blu è il colore delle energie intellettuali, come dicevano i magisteri neoplatonici. Guardate, con questi gesti noi abbiamo sempre prodotto il materiale necessario che ci vuole, e perché bisogna studiare con le orecchie e con gli occhi anche, oltre che con le mani,
e nel nostro piccolo abbiamo coltivato la solidarietà, come dobbiamo fare. Siamo un'associazione di volontariato, no profit, e il verbo coltivare, quindi, è un verbo che ci appartiene. Perché detiene, come sapete, una posizione centrale nello svolgimento delle attività di alfabetizzazione e quindi sulla scia del verbo coltivare adesso continuiamo a celebrare il tradizionale rituale della partenza. Guardate sul punto 2 del repertorio. Non c'è cultura senza alfabetizzazione, come dal 1946 si legge nei documenti dell'UNESCO. E questo perché, come sapete, la parola cultura, come abbiamo detto, deriva dal verbo coltivare, per cui questo termine descrive la possibilità che ha la mente di acquisire le competenze che servono per imparare. La cultura, si legge nei documenti dell'UNESCO, soprattutto documento fondamentale del 1964, la cultura non è una cosa, ma è un modo di fare le cose. E quindi il termine cultura, sinonimo di coltura, va utilizzato, andrebbe utilizzato, solo per definire l'itinerario di apprendistato che porta la persona a saper utilizzare in modo efficiente le azioni dell'apprendimento, di cui abbiamo appena parlato, in modo che le varie attività alle quali la persona si dedica, come per esempio leggere un libro, utilizzare la biblioteca, visitare un museo, vedere una mostra, andare a teatro, osservare i monumenti di una città, scrutare il cielo e via dicendo, si possano tradurre in un investimento in intelligenza, affinché la volontà di imparare, che ogni persona possiede, si concretizzi e dia frutti. Ora, nel corso del tradizionale e ripetitivo, ma necessario, rituale della partenza che stiamo celebrando, dobbiamo dire, come antifona, che negli ultimi 4 anni abbiamo viaggiato, sebbene condizionati dalle norme di contrasto alla pandemia, abbiamo viaggiato sul territorio del 600, no? Ne siete consapevoli. Il 600 è un periodo importante, in quanto è il primo secolo della modernità, stato chiamato nel Gran Siècle, il grande secolo. È, come abbiamo studiato, il secolo della scienza, il secolo del barocco, in architettura, in pittura, in scultura, in musica, il secolo del romanzo moderno, del teatro moderno, della favola, della fiaba, del dramma in versi, è il secolo in cui prende forma un fecondo e significativo pensiero filosofico permeato da una forte valenza educativa, come abbiamo studiato nel viaggio di questi ultimi anni. E ora, nel momento in cui, con il viaggio che stiamo per intraprendere, stiamo per addentrarci nel vasto territorio del Settecento, del cosiddetto secolo dei lumi, dobbiamo tener conto dell'eredità filologica. La filologia riguarda le parole, i termini, che abbiamo ricevuto dal Seicento. Il Seicento, il secolo in cui la modernità prende coscienza di sé, è, come abbiamo studiato nel percorso dello scorso anno, l'epoca. E anche per questo motivo, guardate, è importante quest'epoca. L'epoca in cui molte parole chiave della storia del pensiero umano, già in uso da secoli, fin dall'antichità, diventano moderne. E che significato ha questa affermazione? Che cosa vuol dire? Cioè, significa che molte parole chiave che fin dall'età assiale della storia, 2500 anni fa, quando siamo nati, hanno avuto un ruolo significativo nella storia dell'umanità,
vengono ora utilizzate dalle persone che si sono fatte carico di dare impulso al pensiero umano in modo più adatto e più razionale per descrivere la condizione umana, che, come sapete, è il tema dominante nel dibattito intellettuale del Seicento. Qual è il modo migliore per vivere una vita in senso qualitativo? Si chiedono le pensatrici e i pensatori del Seicento, a cominciare da Montaigne, da Pascal, Montaigne un po' prima. E di questo tema si fa portavoce prima, nel 1580, Michel de Montaigne nei suoi saggi, come abbiamo studiato a suo tempo, ricordate? E poi Blaise Pascal, la cui capacità sintetica è formidabile, essendo anche un eccezionale matematico, il quale, in chiave interrogativa, in uno dei suoi pensieri, un'opera che abbiamo studiato ultimamente con grande interesse, I pensieri di Pascal, scrive con efficacia straordinaria: l'essere umano, afferma Pascal, è consapevole di essere un nulla rispetto all'infinito? Se lo pone questo interrogativo. Ed è cosciente di essere un tutto rispetto al nulla? Cioè, se lo pone questo interrogativo. Purtroppo, ribadisce Pascal con il pessimismo della ragione, l'essere umano, condizionato dal sistema di distrazione di massa che abita l'individuo a non pensare, sapete come nelle lettere provinciali Pascal attacchi, chissà cosa direbbe oggi, il sistema di distrazione di massa, no? Dicendo, qui la gente non viene invitata a pensare, viene invitata a non pensare, a rimuovere il pensiero, e andando avanti così il pensiero si atrofizza, ne vediamo le conseguenze. E quindi, purtroppo, l'essere umano, ribadisce Pascal, è ugualmente incapace di vedere il nulla da cui è stato tratto e l'infinito dal quale è inghiottito. Occorre, quindi, ribadisce Pascal, che l'essere umano venga educato, e questo è il primo punto, a riflettere sulla sua condizione, sulla qualità della vita. E la persona, ciascuno e ciascuno di noi, fa esperienza della propria condizione umana quando, attraverso lo studio, diventa consapevole di quel miracoloso fenomeno che è il pensiero in grado di pensare se stesso. Un atto che porta alla formazione della coscienza e la presa di coscienza della propria condizione umana necessita del linguaggio per essere descritta e conosciuta, se no non si manifesta. Per cui le pensatrici e i pensatori del Seicento, soprattutto sull'esempio delle piccole scuole di Port-Royal, l'abbiamo frequentate anche noi, ricordate, poco tempo fa, ritengono che sia necessario perseguire l'obiettivo di arricchire nel modo più efficace possibile il repertorio lessicale, grammaticale e sintattico di ogni persona, in modo che il linguaggio risulti ben appreso e possa essere ben utilizzato, non utilizzato a vanvera. L'uso delle parole deve essere ben insegnato per ben descrivere in modo chiaro la condizione umana, se no non ci si esce dalla condizione semidisumana nella quale viviamo. E le parole sono preziose perché la parola crea, ed è attraverso la parola che si sviluppa il pensiero, Ed è il linguaggio che rende fecondo ogni investimento in intelligenza, e il tema della condivisione della parola dovrebbe essere all'ordine del giorno nel momento in cui il linguaggio, sempre più impoverito, ci dicono le studiose e gli studiosi di questo argomento, sempre più impoverito a causa di un distorto utilizzo della tecnologia. La tecnologia, gli oggetti tecnologici sono una cosa buona, molto buona, perché ci aiutano molto, però attenzione, no? Ci stiamo ponendo questo problema, no? Di un uso sconsiderato della tecnologia, degli strumenti tecnologici. Il linguaggio quindi è diventato un'arma oggi per colpire, più che uno strumento per intrecciare relazioni umane, come deve essere. Ebbene, anche lo scorso anno, come tutti gli anni, come in questi decenni, alla fine dell'anno abbiamo compilato, avete compilato un questionario, e un questionario che serve per dare una forma, no? al viaggio che abbiamo, una forma lessicale al viaggio, no, che abbiamo percorso. Ebbene, il questionario che abbiamo compilato al termine del percorso dello scorso anno era formato per facilitarne l'utilizzo, perché era piuttosto nutrito, da ben 4 riquadri contenenti una nutrita serie di parole chiave, complessivamente ben 83 termini, emergenti dalla storia del pensiero umano del 600. Ora, il questionario, nel momento in cui ci invitava a fare una scelta, ha messo ciascuna e ciascuno di noi nella condizione umana di entrare in contatto con un vasto catalogo, con un ricco glossario formato da termini che noi abbiamo incontrato negli ultimi 4 anni sul territorio del 600, ma che hanno preso forma nei più significativi paesaggi intellettuali che abbiamo osservato strada facendo in questi 4 decenni, perché il 600, come abbiamo imparato e come ribadiamo, è l'epoca in cui molte parole chiave della storia del pensiero umano, già in uso da secoli, fin dall'antichità, da 2500 anni, assumono un significato ad modum odiernum, in modo moderno, valgono per l'oggi, per quello che succede nell'epoca che stiamo vivendo, nell'epoca contemporanea. Allora, un significato moderno per diventare più funzionali a descrivere la moderna condizione umana, che è quello che dobbiamo fare, imparare a fare. E ora andiamo a osservare quindi i risultati delle nostre scelte. I risultati del questionario al quale hanno risposto 87 persone, sono stati distribuiti 123 questionari, ne sono ritornati 87, qualcuno li tiene pensando che possano valere molto per qualche anno e quindi vattene da Christus, ma va bene così, 87 persone, un campione di grande valore, sono contenuti, vedete, in un solo riquadro che riporta, secondo la grandezza dei caratteri, la quantità di consensi che hanno ricevuto le 83 parole chiave in questione. E adesso quindi puntate l'attenzione sul riquadro, con pazienza e con lentezza. La pazienza e la lentezza sono due virtù delle studentesse e degli studenti, va applicata in questo caso. Vedete, le parole la creatività, la consapevolezza, l'intuizione sono quelle che hanno ricevuto più consensi. Ora, se voi volete commentare questo risultato, commentandolo come volete, quello che vi viene in mente, potete dare un giudizio scrivendo quattro righe in proposito. Che cosa vi suggerisce risultato di questo genere? Non abbiate timore a scrivere due righe, tre righe, quattro righe in proposito. La creatività, la consapevolezza, l'intuizione. Poi attenzione, perché seguono con un alto numero di consensi, quindi le parole la genialità, la coscienza, il dubbio, l'ingegno, l'equilibrio e la partecipazione. E poi, con un buon numero di adesioni, si distinguono le parole il metodo, l'illuminazione, il realismo, la matematica, la laicità, la misericordia, la spiegazione. Poi le scelte cominciano leggermente a calare con le parole la formazione, l'invenzione, la concordia, la concretezza, la teoria, l'esperimento, la cura, la bontà, l'energia. Poi le scelte si diluiscono ancora leggermente, con le parole la scoperta, la sfida, la tecnica, l'utilità, l'infinito, il rigore, la poesia, la grazia, la molteplicità. Mentre, ma quante parole abbiamo messo in gioco in questi quattro anni? Eppure, sono... Mentre, su quante parole chiave abbiamo riflettuto? Mentre sono state scelte poco, ma ci sono, le parole il diritto, l'utopia, il convento, la medicina, l'ordine, la sensazione, la necessità, l'attualità, la critica, la politica, la scala, l'indifferenza, l'ambizione, la dialettica, l'esegesi, l'autorità, l'astuzia, la tensione, la confutazione, la forza, la diffusione, l'assoluto, la pienezza, la visione. Poi hanno avuto ancor meno consensi le parole il limite, l'incomprensione, la macchina, la legge, l'immortalità, il principio, il condizionamento, il trattato, la conversione, l'apologia, la divisione, l'estasi, l'ambiguità, la rivelazione. Mentre le parole la struttura, la corporeità, il dogma, la povertà, il simbolo, il castello, la traduzione, sono state scelte pochissimo. Guardate, ed è significativo che, almeno a me ha colpito questo fatto, ora che mi viene sottoposto, che le due parole meno scelte siano state la beatitudine e la cattiveria, che rappresentano due poli opposti. Probabilmente avete pensato, beh, né beati né cattivi, insomma, qualche cosa di mezzo, una via di mezzo tra l'essere beati e l'essere cattivi ci vuole, no? Una giusta misura, diceva Aristotele, Song Yong, diciamo, no? In Asia abbiamo studiato questo termine. E guardate, infine, la parola la lontananza è stata messa tra parentesi perché non è stata scelta da nessuno e da nessuno di voi. E io ho pensato, forse non si desidera rimanere lontani, lontani da scuola, pensando, oppure era soltanto in qualche modo una sorta di speranza. Beh, ci si vede.
Guardate, ma quante parole, vedete, in questo gremito riquadro, no? Queste parole le abbiamo incontrate durante 4 decenni, poi in questi ultimi 4 anni però sono entrate in gioco, in termini moderni, e su questo naturalmente dobbiamo riflettere, no? Perché è significativo. In questo gremito riquadro, un assembramento, vedete, di parole, gli assembramenti di parole chiave non espongono al rischio di contagio, quindi possiamo assembrare le parole. Ma semmai sono un presidio contro il virus dell'ignoranza che continua a circolare liberamente. E in questo gremito riquadro si raccoglie la nostra riflessione lessicale collettiva sul pensiero della sapienza poetica e filosofica seicentesca. E questa riflessione indica, vedete, un punto di arrivo, ma soprattutto, ecco, e andiamo alla scrematura, perché adesso è la scrematura che ci interessa, no? In questo momento, come persone che investono in intelligenza. Soprattutto le parole creatività, consapevolezza, intuizione, genialità, coscienza, dubbio, ingegno, equilibrio, partecipazione, che sono state scelte di più, sono un punto di arrivo, sì, ma fanno anche da battistrada per il nostro viaggio che sta per avere inizio. E oggi di queste parole, creatività, consapevolezza, intuizione, genialità, coscienza, dubbio, ingegno, equilibrio, partecipazione, quale scegliereste per prima? Quale mettereste per prima? Sono tutte importanti, ma scrivetela, perché l'importanza che ha la parola per quanto riguarda la riflessione sulla condizione umana è fondamentale. E poi, come ci insegna Levi Montalcini ancora una volta, scegliere su un catalogo di parole significa mettere in funzione le azioni dell'apprendimento, con un gioco molto particolare. Entrano in funzione la razionalità e l'irrazionalità, perché soprattutto se tutte le parole sono significative, razionalmente cominciamo a metterle da parte, e poi quando ne scegliamo una facciamo comunque un salto nel vuoto, e quindi, e di questo bisogna essere consapevoli, no? A proposito di parole, nel corso del 600, il primo secolo dell'età moderna, tutte le pensatrici e i pensatori, a cominciare da Montaigne e Pascal, che continuiamo a citare perché sono importanti, due punti di riferimento, ribadisco, abbiamo studiato, di cui abbiamo studiato l'opera, ribadiscono che la condizione della maggior parte delle persone è fortemente influenzata in senso negativo dal fatto che viene negato loro, senza che se ne rendano conto, il diritto dovere all'apprendimento permanente, senza che se ne rendano conto. Abbiamo provato, anzi avete provato voi studenti, a fare una ricerca sul territorio, hanno provato gli studenti del Chianti a fare una ricerca sul territorio, qualche anno fa. Il diritto all'apprendimento permanente, cioè la maggior parte delle persone, l'87%, diceva, ma non è mica un diritto, è un lusso, non è un diritto l'apprendimento permanente, no, l'apprendimento non viene considerato, no, un diritto della persona, come invece è scritto su tutte le carte, no? E quindi deve ancora passare questa idea, siamo ancora
in ritardo, come abbiamo visto durante lo scorso anno. Un tema, guardate, che continua a essere di stringente attualità, perché a tutt'oggi il virus dell'ignoranza, che procura quella malattia che si chiama la debolezza cognitiva, cioè la capacità a non capire bene le cose, no? Quindi a sapere tutto perché siamo informati di tutto, ma a non capire niente, diceva Popper, no? In un saggio, l'ultimo saggio che ha scritto, Cattiva maestra televisione, che viene messo da parte perché Popper ha lasciato questo saggio intitolato in questo modo, che dice, no, attenzione, fa sì che noi sappiamo tutto, però poi non capiamo niente perché non siamo in grado di utilizzare le azioni cognitive, quindi soffriamo di debolezza cognitiva, no? Continua a circolare indisturbato quindi questo virus tra le cittadine e i cittadini adulti del pianeta, e il vaccino necessario per combattere questo virus c'è, si chiama studium, è sinonimo di cura, ma viene scarsamente prodotto e messo in circolazione. Ora, il diritto dovere all'apprendimento permanente è strettamente legato al tema della parola, e come abbiamo detto l'uso delle parole deve essere ben insegnato, le parole sono preziose, perché la parola crea, questo è un termine chiave nella storia del pensiero umano, ed è attraverso la parola che si sviluppa il pensiero, senza descrivere con le parole il mondo è come se non ci fosse, ed è il linguaggio che rende fecondo ogni investimento di intelligenza. Guardate sul punto 3 del repertorio, l'acquisizione del diritto dovere all'apprendimento permanente riguarda prima di tutto, e questo è un fatto universalmente riconosciuto dalle studiose e dagli studiosi, il conseguimento dell'uso della parola, scritto con la P maiuscola. Facciamo un esempio, forse uno degli esempi sicuramente più significativi della storia del pensiero. Nell'incipit, no? Nel primo versetto del prologo del Vangelo secondo Giovanni, una delle opere più significative della storia del pensiero umano, che in questi anni abbiamo studiato in più contesti, siamo nel primo secolo, e si legge enarche enologos, enarche in principio era la parola, logos, la parola. E se si ricorre alla lettura di questo versetto in chiave puramente pedagogica, senza che ci si inoltri in campo religioso e filosofico, come abbiamo fatto noi in questi anni, ci siamo addentrati in quest'opera sul piano filosofico, perché è una di quelle opere importantissime nella storia del pensiero, c'è a molte altre che abbiamo studiato, centinaia. Ebbene, il valore didattico di questa affermazione contenuta in questo versetto è notevole. Negli anni 50 e 60 in Italia chi ha cercato di mettere in evidenza con tutta la sua energia il tema dell'importanza che ha per la persona la competenza nell'uso della parola è stato un uomo di chiesa, Don Lorenzo Milani. Sottolineo un uomo di chiesa, perché questo fatto è stato messo in discussione molto spesso, nei molti avversari di Milani. No, lo so che c'è un pensiero nella testa, ma non lo posso dire pubblicamente, ma oggi a No, volevo dire che tra le più alte cariche dello Stato ci sono dei rappresentanti in questo momento degli avversari più duri di Don Lorenzo Milani. E questo a 55 anni dalla morte, l'animatore della scuola di Bardiana, guardate, sarebbe fortemente contrariato nel sentire osannare la sua esperienza di educatore senza che poi ci sia da parte di coloro che lui chiamerebbe dei detestabili adulatori, veramente userebbe Don Milani un altro linguaggio, molto più crudo, che io non oso in questo momento usare, ci sia da parte di questi detestabili adulatori non ci sia un impegno reale nel campo della promozione della didattica, in modo che possa formarsi la comunità educante, una comunità che sia permanentemente in cammino sui sentieri della storia del pensiero umano, scrive il Milani filosofo, per far sì che ogni persona possa osservare lungo il percorso sui territori del sapere il maggior numero possibile di paesaggi intellettuali ricchi di parole chiave da conoscere, da capire e sulle quali potersi applicare. Io sono sicuro, scrive Don Milani, che la differenza tra il mio figliuolo montanaro analfabeta del Monte Giovi e il vostro studente cittadino che bazzica in via Tornabuoni non è né la quantità né nella qualità del tesoro chiuso dentro la mente e il cuore, ma in qualcosa che è sulla soglia tra il dentro e il fuori, anzi è la soglia stessa, la parola, il dominio sulla parola. Credo che nel corso della celebrazione del rituale della partenza di un percorso in funzione della didattica della lettura della scrittura, soprattutto quest'anno, sia necessario ricordare, operando a grandi linee e senza enfasi, anche perché sapete già molte cose voi di Don Lorenzo Milani, ma ritengo che sia necessario ricordare che Lorenzo Milani è nato a Firenze il 27 maggio 1923 in una ricca e colta famiglia borghese. È figlio, con un fratello maggiore Adriano, era medico, e una sorella minore Elena, è figlio dell'ingegnere Albano Milani e di Alice Weiss, Comparetti, nata a Trieste e di origini ebraiche. Albano e Alice sono agnostici, anzi Alice ha sempre dichiarato di essere atea, e hanno contratto matrimonio civile, ma per inciso dobbiamo dire che nel 1933 si sposeranno in chiesa e faranno battezzare i figli per ragioni di sicurezza. Avevano già capito dove sarebbe andata a finire la tragedia del regime fascista e loro capivano e hanno agito di conseguenza. Nel 1930 da Firenze la famiglia Milani si trasferisce a Milano, dove Lorenzo studia fino alla maturità classica. Dall'estate del 1941 Lorenzo si dedica alla pittura, vuol fare l'artista, vuol fare il pittore, iscrivendosi dopo qualche mese di studio privato all'Accademia di Brera. Nel novembre del 1942, causa della guerra, la famiglia Milani ritorna a Firenze. Ora, l'interesse per la pittura, e in particolare per la pittura sacra, che ha un capitolo molto ampio nella storia dell'arte, ha senza dubbio contribuito a far conoscere a Lorenzo la letteratura dei Vangeli, di cui non sapeva nulla, ma rimane molto colpito da questa letteratura che lui considera antagonista, in questo momento, e diventerà un punto di riferimento. E per questo va a cercare a Firenze e frequenta assiduamente Don
Don Raffaele Bensi, grande personaggio fiorentino, il priore di San Michele, San Michelino in Visdomine, in Via dei Servi. Beh, fate una visita a questa chiesa se passate di lì, da Via dei Servi. Don Bensi è sepolto al centro, ecco, di questa chiesa. Don Bensi è stato un grande personaggio, scorbutico in un modo, ma l'8 novembre 1943, che affascina Milano, Lorenzo decide di entrare nel seminario maggiore di Firenze e il 13 luglio 1947 viene ordinato sacerdote. E dice la sua prima messa in San Michelino e viene mandato a San Donato di Calenzano come curato, come cappellano del vecchio proposto Don Daniele Pugi, un vecchio sacerdote che difenderà sempre a spada tratta questo giovane prete, perché capisce, intuisce che ha una profonda vocazione, no? E agisce sempre per il bene della Chiesa. A San Donato, Don Lorenzo fonda una scuola popolare per giovani operai e contadini, un'esperienza tutta impostata nel dare la parola, che nonostante la contrarietà della curia si rivela di grande portata umana e sociale. Alla morte di Don Pugi, il 14 novembre 1954, Don Lorenzo viene nominato, ma è una promozione di carattere punitivo, promoveatur ut amoveatur, ti promuoviamo per mandarti più lontano possibile, che così qui non rompi le scatole con questa questione delle scuole, le scuole popolari. Viene mandato a priore di Sant'Andrea a Barbiana, una chiesa rimasta in mezzo ai roti, che rinasce con la presenza di Don Lorenzo, una piccola parrocchia di montagna dove l'anno successivo, dopo i dovuti restauri, Milani promuove una scuola per i ragazzi del popolo che avevano finito le elementari, la scuola di Barbiana. Nel maggio 1958 Don Milani fa pubblicare un diario che si intitola Esperienze pastorali, che aveva iniziato a scrivere 8 anni prima a San Donato, e un'opera molto interessante dove Milani mette in evidenza un fatto fondamentale. Ma noi che chiesa siamo? Noi stiamo qui ad aspettare che la gente venga da noi, ma siamo noi che dobbiamo, come ha fatto Gesù di Nazareth, è andato, siamo noi che dobbiamo andare dalla gente, non dobbiamo stare qui sull'altare ad aspettare, anche perché, ecco, ci sono tutta una serie di problemi. Siamo nel 1958, vi ricordo che l'11 ottobre del 1962 si aprirà il Concilio Ecumenico Vaticano II. Molte cose si muovono in questo momento, nella storia della Chiesa. Concilio Ecumenico Vaticano II, un grande avvenimento storico che voi siete ragazze, ragazzi giovani, non vi ricordate, ma cioè, io che sono anziano, abbiamo vissuto comunque in diretta, no? Ecco, e quindi un grande avvenimento. Questo libro, Esperienze pastorali, viene ritirato dal commercio per disposizione del Sant'Ufficio perché viene ritenuto inopportuno. Guardate, oggi il pontefice contemporaneo che è andato poco tempo fa a Barbiana, ricordate, a pregare sulla tomba di Don Milani, lo ritiene un testo invece molto opportuno. Dice: io l'ho fatto tradurre e l'ho adottato nei seminari, no? delle scuole dei gesuiti in America Latina, perché è un testo fondamentale per capire, no? Come ci si deve muovere nella Chiesa. E invita a leggerlo perché è molto interessante. Poi il modo in cui scrive Milani, lo stile con cui scrive Milani è veramente accattivante, no? L'uso della parola, no? E il Beh, ha avuto un bisnonno illustre anche, Domenico Comparetti, grande studioso di lingue, quindi viene. Nel dicembre del 1960 Don Lorenzo subisce i primi sintomi della malattia, un linfogranuloma che 7 anni dopo lo porterà, come sapete, alla morte. Nel febbraio del 1965 scrive una lettera aperta a un gruppo di cappellani militari toscani che in un loro comunicato molto duro, poco evangelico, pubblicato dalla Nazione, avevano definito l'obiezione di coscienza, visto che un ragazzo aveva obiettato in nome del Vangelo, no, al servizio militare ed era in galera, definiscono l'obiezione di coscienza estranea al comandamento cristiano dell'amore e espressione divinità. La lettera, la risposta di Milani, che è molto incisiva, e viene incriminata e Don Lorenzo è inviato a giudizio per apologia di reato. E al processo, che si svolge a Roma, non può essere presente però a causa dell'aggravarsi del suo male. Allora invia ai giudici un'autodifesa scritta, pubblicata con il titolo «L'obbedienza non è una virtù». È un'opera importante. Tuttora, oggi, il 15 febbraio 1966, il processo in prima istanza si conclude con l'assoluzione di Milani, ma su ricorso del pubblico ministero, il 28 ottobre 1968, la Corte d'Appello, modificando la sentenza di primo grado, condanna lo scritto e condanna Don Lorenzo a 6 mesi di prigione, ma lui è già morto, e condanna anche padre Balducci, che si schiererà, e anche il giornalista Favolini di Rinascita. Ma nel luglio del 1966 i ragazzi della scuola di Barbiana, sotto la guida di Don Lorenzo, avevano iniziato la stesura di un'opera che è diventata famosa nel mondo, Lettera a una professoressa, che viene pubblicata nel maggio del 1967. Don Lorenzo Milani muore a Firenze, in casa di sua madre, in via Masaccio, il 26 giugno 1967, ed è sepolto a Barbiana. Guardate, questa è a grandi linee la biografia di Don Lorenzo Milani, ma se volete approfondire l'argomento, è un argomento interessante, potete leggere o rileggere un bel volume intitolato Vita del prete Lorenzo Milani, dalla parte dell'ultimo, che è stato scritto nel 1974 da Nera Fallaci, la sorella di Oriana, che era meno appariscente e anche un pochino più moderata, diciamo, Nera Fallaci, con la prefazione, questo libro, di un altro grande personaggio, padre David Maria Turoldo, poeta che avrete sicuramente sentito nominare, conosciuto. Inoltre potete leggere o rileggere le opere di Don Lorenzo che abbiamo appena citato. Guardate, spesso si nomina Milani, viene nominato, viene messo in prima linea per mettere in evidenza determinate cose, ma le sue opere poi si conoscono poco, in particolare le lettere di Don Lorenzo Milani, priore di Barbiana, che trovate nelle edizioni, lettere alla mamma, un'altra opera molto significativa. Lettera alla mamma è un'opera molto significativa, vi invito a leggerla. Di solito succede il contrario, questa volta c'è una madre che dice ad un figlio Ma perché ti sei fatto prete? Perché tu potevi vivere una vita tranquilla, bene? No, potevi avere a disposizione tante cose, potevi fare il pittore. Ma chi te l'ha fatto venire in mente di stare là in mezzo, di fare queste cose? E lui lo dice con l'amore di madre, e lui risponde con l'amore di figlio, naturalmente contrastando con concetti molto particolari quelle cose, no? Queste idee. E adesso, come antifona al rituale della partenza che stiamo celebrando, leggiamo alcune pagine tratte da lettere di Don Lorenzo Milani, priore di Barbiana, in cui, oltre al piglio deciso e provocatorio che, come scrive padre Davide Maria Turoldo, è destinato a far nascere nella coscienza di tutti noi, soprattutto prelati, preti, professori, politici, giornalisti, intellettuali, è destinato a far nascere in tutti noi il piccolo amaro germoglio della vergogna. Ebbene, in cui oltre all'analisi spietata sulle condizioni degli ultimi, Milani fa un'analisi sarcastica e spietata sulle condizioni degli ultimi, l'autore, siamo nel 1956, mette bene in evidenza l'urgenza di agire per insegnare l'uso della parola alla persona priva di questa competenza, del dominio sulla parola. Quindi è chiaro che queste pagine le leggiamo come antifona al nostro rituale della partenza. Un tema, quello del dominio sulla parola, di straordinaria attualità a causa dell'uso distorto che viene fatto spesso della parola, per cui oggi, guardate, non si parla, ma si sparla quasi sempre. E questa lettera è indirizzata al direttore del giornale del Mattino di Firenze, un giornale importante per la città, che è stato fondato nel 1946 ed è uscito fino al 1966. Don Milani scrive da Barbiana il 28 marzo 1956 al direttore, che in questo momento è niente poco di meno che Ettore Bernabei, che nell'agosto del 1956 diventerà il direttore generale della RAI, il deus ex machina della televisione in Italia. Bernabei e Milani sono amici, anche se naturalmente Bernabei sostiene anche le idee di Milani, anche se a volte è difficile. Caro direttore, il tuo giornale si prende spesso a cuore la sofferenza dei disoccupati e dei senza tetto, e te ne siamo tutti grati. Tetto e pane sono tra i massimi beni. Mancarne è dunque una delle massime miserie. Eppure l'essere umano non vive di solo pane. C'è dei beni che sono maggiori del pane e della casa. E il mancare di questi beni è miseria più profonda che il mancare di pane e di casa. Questo tipo di beni chiamerò ora, per comodità di discorso, istruzione, ma vorrei che tu prendessi questa parola in un senso più largo, comprensivo di tutto ciò che è elevazione interiore. A questo punto qualcuno insinuerà che presto al povero sentimenti che sono miei, e che nulla al mondo preme al povero quanto la casa e il pane. Lo chiederò allora con un argomento che non ammette repliche, perché è un dato di fatto. Sono parroco di montagna, non molto lontano da Firenze. Il mio popolo contava 230 anime nel 1935, ora ne conta 124. Solo dall'anno scorso in qua ne ha perse 24.
su 25 case ce n'è 7 vuote, diglielo al sindaco. Il sindaco è Giorgio Lapira in questo momento. Diglielo al sindaco, 7 case vuote e non manca neanche un boccone di pane per chi ci volesse tornare. Sudato, strappato, ma insomma, bene o male, quando c'erano quei 106 in più, hanno mangiato e non sono morti di fame. E la terra allora rendeva meno d'ora. Vedo poi nel tuo giornale che in città pagate la legna a 1200 lire il quintale. Penso che i vostri disoccupati devono aver patito un gran freddo quest'inverno. Noi invece si è tagliato quercioli e querci quanto ci è parso. Nel focolare dei più poveri dei miei figliuoli brucia ogni giorno certi ceppi che a voi altri vi basterebbero 2 inverni. Qui dunque case a scialo, legna a scialo e un boccone di pane per tutti. E a Firenze il sindaco a arrabattarsi coi baroccini degli sfrattati da un uscio all'altro. Perché non ce li manda quassù? Ecco, vedi anche lui che i dolori dei poveri in città li ha ben presenti, lui che di montagna non se ne intende, l'ha fiutato però che quella parola non la poteva dire. Vacci te, perché io? Vacci te, griderebbe ognuno a Firenze, dal più grande al più piccolo. Lo direbbe chi lavora al disoccupato, lo rinfacerebbe il disoccupato a chi lavora. Il sindaco non è di quelli che dicono che i montanari scendono al piano per andare al cinema. Lui non offende così un popolo intero che migra. Un popolo intero, non 2 o 3 giovani sconsiderati e avventurosi. Un popolo intero coi saggi vecchi e le donne di casa che non hanno più grilli per il capo. Sono scesi al piano e sono disposti anche a morirvi di fame, di freddo e d'altri stenti. Ma i monti non risaleranno mai. Qualcuno dice che se i disoccupati e i senza tetto non vi salgono è solo perché non sanno più i mestieri dei monti. Ehi, sai, ce ne sarà di molti dei vostri disoccupati che non sanno i mestieri dei monti. Fate un po' una statistica sui luoghi di nascita dei vostri manovali disoccupati. Al più lungo saranno scesi da una generazione, ma i più sulla terra e sui monti ci sono nati e saprebbero ancora guadagnarsi il pane con l'accetta nel bosco e anche adattarsi al nostro tipo di stenti perché l'hanno lasciato da poco, ci sono cresciuti, saprebbero ma non si adattano. C'è dunque qualcos'altro. Questo qualcosa è ciò che ho detto di voler chiamare istruzione. E comprende tutte le infinite piccole e grandi cose che pongono un montanaro in condizioni di inferiorità e di umiliazione di fronte al cittadino. Sull'analisi di questo fatto non ho bisogno di dilungarmi, mi basta per ora averne dimostrato l'esistenza. Dicono che l'esodo dai monti è un salto dalla padella nella brace, ma nessuno ritorna indietro. Dunque quel qualcosa che brucia più della brace esiste e quel qualcosa è per forza il dislivello culturale, perché non vedo cos'altro possa essere se non è né il pane né la casa. Ciò che dico dei montanari rispetto a quelli del piano vale poi con identico peso, anche se a livelli diversi, per i contadini rispetto ai pigionali, per i campagnoli rispetto ai cittadini, per gli operai rispetto ai diplomati. Le conseguenze di questi 4 dislivelli culturali sono gravissime e si estendono ai campi più vari e imprevisti. Mi basti qui accennarti che su chi sa meno gioca bene il propagandista politico, il trafficante, l'imprenditore, la Confindustria, il distruttore di religione, il corruttore, lo stregone, ma ti risparmio il quadro doloroso che potrei tracciarti di questa che è la miseria più grave dei miseri e che riassume tutte le altre loro miserie, perché suppongo che tu ne sia già compreso da tempo. Veniamo piuttosto a analizzarne l'intima essenza. Credi proprio che uno dei miei ragazzi di montagna abbia un numero di cognizioni molto inferiore di un suo coetaneo di città? 10 anni di occhi di ragazzo spalancati sul mondo sono 10 anni qui sul Monte Giovi come in via Tornabuoni. E nel tempo che i vostri figliuoli posavano gli occhi su un mucchio di cosette scelte, i miei non li tenevano mica serrati, li posavano su altre cosette. I vostri conoscono il dinosauro e il puma, ma non conoscono un conigliolo maschio da una femmina. I miei non sanno i colori del semaforo, né se un rubinetto si giri a destra o a sinistra, ma in compenso sanno tutto sulla vita del bosco, coi suoi infiniti nidi, rettili, piante, col volgere delle stagioni e delle ore. 10 anni valgono 10 anni, credi a me. Va bene che sui libri c'è una concentrazione di osservazioni che con gli occhi nostri e basta, non si potrebbe raggiungere, ma qui in compenso, nel grande libro del bosco e del campo, c'è una concretezza di osservazioni che sui libri non si raggiungerà mai, ma oltre al libro del bosco c'è anche quello delle famiglie. Sulle famiglie e le loro leggi e i loro rapporti sa troppo di più un ragazzo di qui che uno dei vostri. Passa un trasporto e non sapete chi è morto, come è morto. Si è lasciato dietro di sé pianto e litigi. Cosa volete dunque saperne della vita? All'infuori del ristretto cerchio di casa vostra e di quello dei libri che leggete e vi ingannano perché di solito li ha scritti gente isolata nel guscio, come voi? Tutto questo discorso solo per concludere che è da presumersi a priori che, per esempio, un boscaiolo di 20 anni sia ricco di cognizioni e di una visione del mondo pari a quella di un universitario di 20 anni. Non voglio dire uguale, ma equivalente sì, più ricca da una parte, più povera dall'altra. In conclusione, certo, non inferiore. Anzi, se proprio dovessi dire la mia opinione, sono incline a credere che Dio abbia voluto dare piuttosto qualcosa di più al diseredato che all'altro, in buon senso, equilibrio, realismo e altro. Ebbene, ora questi due uomini, che abbiamo detto certo non inferiori l'uno all'altro per ricchezza interiore, mettiamoli di fronte l'uno all'altro in discussione. Oppure di fronte ai problemi quotidiani che la vita moderna impone, e vedremo il mio figliolo cadere al primo colpo, umiliato, battuto in 1000 occasioni dal primo bell'imbusto di studentello cittadino. Forse che il semaforo o il rubinetto, opere di mano dell'uomo, non valgono più del bosco, opera di Dio? Forse che tra le cognizioni c'è una gerarchia di valori? Alcune, quelle di città, nobili e utili, altre, quelle del bosco, ignobili e vane? Se quella gerarchia si dovesse fare, vorrei che le cognizioni del bosco fossero innanzi a quelle del programma TV o a quelle dell'ultimo ritrovato americano per fare la vita più comoda. Ma quella gerarchia non esiste. Il sapere è nobile sempre quando è conoscenza del creato di Dio. Io sono sicuro dunque che la differenza tra il mio figliolo e il vostro non è nella quantità né nella qualità del tesoro chiuso dentro la mente e il cuore, ma in qualcosa che è sulla soglia tra il dentro e il fuori. Anzi, è la soglia stessa, la parola. I tesori dei vostri figlioli si espandono liberamente da quella finestra spalancata. I tesori dei miei sono murati dentro per sempre e insteriliti. Ciò che manca ai miei è dunque solo questo, il dominio sulla parola altrui per afferrarne l'intima essenza e i confini precisi, sulla propria perché esprima senza sforzo e senza tradimenti le infinite ricchezze che la mente racchiude.
Sono 8 anni che faccio scuola ai contadini e agli operai e ho lasciato ormai quasi tutte le altre materie. Non faccio più che lingua e lingue. Mi richiamo 10-20 volte per sera alle etimologie. Mi fermo sulle parole, gliele seziono, gliele faccio vivere come persone che hanno una nascita, uno sviluppo, un trasformarsi, un deformarsi. Nei primi anni i giovani non ne vogliono sapere di questo lavoro perché non ne afferrano subito l'utilità pratica. Poi, pian piano, assaggiano le prime gioie. La parola è la chiave fatata che apre ogni porta. L'uno se ne accorge nell'affrontare il libro del motore per la patente, l'altro fra le righe del giornale del suo partito, un terzo si è buttato sui romanzieri russi e li intende. Ognuno di loro se ne è accorto poi sulla piazza del paese e nel bar dove il dottore discute col farmacista a voce alta, pieni di boria. Delle loro parole afferra oggi il valore. E ogni sfumatura si accorge solo ora che esprimono un pensiero che non vale poi tanto quanto pareva ieri, anzi, pochino. I più arditi han provato anche a metter bocca. Cominciano a inchiodare il chiacchierone sulle parole che ha detto. Parole come personaggi si chiama una tua rubrica. Ecco. Questo è appunto il mio ideale sociale. Quando il povero saprà dominare le parole come personaggi, la tirannia del laureato, del comiziante, del fattore sarà spezzata. Un'utopia? No. E te lo spiego, fra poco ce lo spiega, con un esempio. Com'è lo stile di Don Milani? È formidabile. Don Milani, che è uno studioso, che ha avuto la fortuna di studiare già nella famiglia dalla bambina in avanti, sa benissimo che già le intellettuali e gli intellettuali secenteschi e anche cinquecenteschi erano convinti del fatto che la vera sfida del loro tempo, la sfida della modernità, era la lotta per contrastare l'ignoranza. Tanto l'ignoranza endemica del popolo analfabeta, quanto l'ignoranza sclerotica, come la chiamavano, data dalla rigidezza mentale dei saccenti, cioè di quegli accademici intenti solo a difendere una posizione dogmatica e altolocata della loro erudizione, quelli che Popper oggi, il suo saggio Cattiva Maestra Televisione ha chiamato gli intellettuali apparenti perché amano apparire piuttosto che essere, apparire a poco valore. E questo problema continua a sussistere. Noi sappiamo che oggi lo status di normalità a livello planetario è quello di lasciar correre indisturbato. In particolare tra la popolazione adulta il virus dell'ignoranza. Guardate, i numeri ufficiali di Eurostat, dell'Istat, dell'UNESCO, ci dicono che in Italia questo virus colpisce l'81% della popolazione adulta. In Europa, guardate, non è che l'Europa sta meglio, il 76%, e certi paesi del nord Europa che vantavano fino a un po' di tempo fa una grande erudizione, oggi stanno facendo i conti invece con questo virus. E nel mondo siamo all'85%, quindi vedete il problema è planetario. No? Non è che nei paesi sottosviluppati, no? Si sa di meno che da noi. No? Cioè, per cui il nostro pianeta sul nostro pianeta continua a dominare indisturbata quella che da circa mezzo secolo viene chiamata la dittatura dell'ignoranza e da 25 anni si parla in molti saggi di ignorantocrazia, kratos è il potere, cioè quando qualcuno va al potere e non ha una debolezza cognitiva si vedono dei risultati e ne vediamo i risultati. Guardate sul punto 4 del repertorio. La persona saggia, come voi che siete qui, sa di non sapere, sa che deve coltivare la dotta ignoranza. Non ho portato il saggio di Cusano, del cardinale Cusano, intitolato La dotta ignoranza, perché l'ignoranza, quando noi sappiamo di non sapere, ci mettiamo in marcia e cominciamo a studiare, ecco, e quindi l'ignoranza è un'opportunità che dobbiamo cogliere, la dotta ignoranza, perché quelli che dicono io so tutto sono ignoranti. La persona saggia sa di non sapere, questa affermazione, anche secondo Don Milani, contiene due parole chiave, contiene il massimo grado di perfezione e di difficoltà. Di perfezione, in greco teleios, che vuol dire completezza, perché la cosa migliore che la persona possa fare nella vita è quella di dedicarsi allo studio, per dare completezza alla propria vita e per darle un significato. E la difficoltà, in greco apistia, sta nel trovare sulla propria strada, come scrive spesso Milani, delle maestre e dei maestri che considerino le nozioni un mezzo e non un fine. Difatti oggi la prevalenza della macchina dell'informazione rispetto alla mancata diffusione di un sistema di apprendistato cognitivo produce effetti deleteri, e questa affermazione ci permette, nel momento in cui stiamo preparandoci per partire, di dire che nel corso del nostro viaggio noi avremo a che fare con molte nozioni, enumereremo molti dati, citeremo molte date, visiteremo molti luoghi, osserveremo molti paesaggi intellettuali, faremo conoscenza con molti personaggi, imbastiremo molti ragionamenti, rifletteremo su molti temi, ma, come dicono i manuali di tecnologia dell'apprendimento, dei contenuti di un percorso didattico, di un viaggio di studio, in media oltre il 70% va disperso e all'incirca il 30% rimane in modo frammentato nella nostra mente. Quindi di questa conversazione solo 3 oggetti su 10 rimangono nella mia mente. Ma guardate, è già una buona acquisizione. E questo perché? No? Voi dite, ma io non mi ricordo, ma non è il problema di ricordarsi quella cosa. Noi dobbiamo ricordare dov'è quella cosa, perché la cultura non è una cosa, ma è un modo di fare le cose, per andare a rivederla, perché guai se la nostra mente funzionasse come un registratore. Ma vi rendete conto, con tutte le... noi passeremo nel giro di pochi minuti. Per fortuna la nostra mente ha la capacità positiva di obliare, cioè di mettere da parte tutte quelle spesso stupidaggini che ci vengono proposte. E quindi questo, quindi lo dobbiamo sapere. Di questa conversazione, quindi, e questo perché, come ben sapete, ma i rituali sono ripetitivi, cioè l'obiettivo principale dell'apprendimento cognitivo non è quello di immagazzinare nozioni. Le nozioni è chiaro che sono importanti e noi dobbiamo ritenere quelle utili, no? E metterle da parte. Ma l'obiettivo dell'apprendimento consiste nell'esercitare la mente all'ascolto, alla selezione, alla catalogazione, alla penetrazione in profondità, Pascal la chiama l'esprit de finesse. E perché il compito della scuola, e lo sapete a memoria, ma i rituali sono ripetitivi, e dobbiamo ripeterlo, perché non è mica passata questa idea, sapete. Il compito della scuola consiste nel favorire la formazione di una testa ben fatta, piuttosto che una testa ben piena. Ora, devo ricordarvi che
Franco e Luigi mi ricordano di dire che il materiale riguardante tutta l'attività didattica messa in atto in questo percorso lo si trova contenuto in due siti, www.intibagno.it e www.scuolaantibagno.net. Sui siti trovate il testo integrale della lezione, potete ascoltare la registrazione della lezione stessa, c'è una pagina Facebook intitolata A scuola con Giuseppe, e questi, non so bene chi sia, ma comunque c'è, questi strumenti sono utili per favorire l'attività di studio, se volete utilizzateli, sono lì naturalmente. Ma nella sua lettera Don Milani spiega con un esempio, quindi andiamo verso la conclusione, come non sia un'utopia quella di dare la parola a chi non la possiede, anzi è un impegno che oggi ci dovrebbe essere sul pianeta, perché con la debolezza cognitiva come possiamo affrontare i grandi problemi che in questo momento il pianeta ha? Qui non si tratta di essere patrioti, qui si tratta di essere persone planetarie. Leggiamo cosa scrive, appunto, cosa continua a scrivere Milani nella sua lettera del 28 marzo del 56. E te lo spiego, dice a Bernabé, con un esempio. Un medico oggi, quando parla con un ingegnere o con un avvocato, discute da pari a pari, ma questo non perché ne sappia quanto loro di ingegneria o di diritto. Parla da pari a pari perché ha in comune con loro il dominio della parola. Ebbene, a questa parità si può portare l'operaio e il contadino senza che la società vada a rotoli. Ci sarà sempre l'operaio e l'ingegnere, non c'è rimedio, ma questo non importa affatto che si perpetui l'ingiustizia di oggi per cui l'ingegnere debba essere più umano dell'operaio. Chiamo essere umano chi è padrone della sua lingua. Questa non fa parte delle necessità professionali, ma delle necessità di vita di ogni persona, dalla prima all'ultima, che si vuol dire persona. Il dominio sul mezzo d'espressione è un concetto che non riesco a distinguere da quello della conoscenza delle origini della lingua. Finché ci sarà qualcuno che la possiede e altri che non la possiedono, questa parità di base che ho chiesto sarà sempre un'irrisione. Dopo questo discorso c'è bisogno ancora che ti dica cosa penso del latino. Guardate, qui Don Milani si riferisce a una conferenza stampa tenuta il 21 marzo del 56 dall'allora ministro della pubblica istruzione Paolo Rossi. Il ministro, presentando un suo progetto di riforma della scuola media, che poi verrà fatta nel 62, ahimè, aveva annunciato che essa sarebbe stata unica ma divisa in sezioni differenziate. Infatti aveva detto: è veramente indispensabile che i futuri studenti tecnici conoscano il latino? È meglio che quei giovani il latino non lo studino affatto, si renderebbe loro un pessimo servizio. Attenzione, si rende un pessimo servizio. E dei giornali e di fatto. E vuoi che ti dica la pena che mi hanno fatto le parole ciniche di quel ministro? A giudicarlo da quelle si direbbe che si proponga di perpetuare, anzi di fortificare ancora, la cittadella ristretta dei potenti, allargare la palude in cui si dibattono gli impotenti. Si renderebbe loro un pessimo servizio, insegnargli il latino, magari, no, poteva cambiare metodo, no, io ricordo il metodo,
una scuola di 6 ore latina alla settimana, il metodo era piuttosto, andava sicuramente rinnovato.
Ma perché era scontato che la scuola media portasse
a... Ma certamente,
oggi.
Certamente. E quindi si sarebbe loro il pessimo servizio, che se ne fanno del pane, perché non mangiano delle brioche? Diceva una regina che non era cinica, ma solo leggerina e inesperta, una infelice che non aveva saputo mettersi nei panni degli infelici. E così le accadde che gli infelici non seppero mettersi nei suoi e perdonarle una inesperienza che certo non era tutta colpa sua. Non auguro al ministro di far la fine che fece lei. Gli offro invece 15 giorni di ospitalità in casa mia, se si saprà adattare per quei pochi giorni al lume a carburo e alla benzina e a tante altre cosette, io lo terrò accanto a me mentre fa scuola ai miei giovani montanari e gli prometto di aprirgli gli occhi su un orizzonte immenso che non suppone. Il ministero andrà avanti benissimo anche senza di lui e al suo ritorno potrà gloriarsi d'essere finalmente degno d'una repubblica fondata sul lavoro. Vedrai che da quel giorno non concederà più interviste sull'abolizione del latino. C'è il caso, anzi, che bandisca un concorso per un testo di greco da adottarsi nelle quinte elementari. E per la riforma del programma dell'avviamento industriale penso che si rivolgerà a uno studioso di ebraico per non defraudare i poveri dell'incontro diretto col testo sacro. Dio lo voglia davvero, per il bene dei poveri, perché si facciano strada senza che scorra il sangue, e se anche il sangue dovesse scorrere un'altra volta, perché almeno non scorra in vano per loro, come è stato finora tutte le volte. Lorenzo Milano. E quindi è chiaro che abbiamo abolito il latino, e difatti che cosa succede? Succede che oggi sentiamo dire che gli studenti universitari non conoscono l'uso della legge, tutto quello che abbiamo detto. Ora, questa lettera naturalmente non è stata mai pubblicata, anche se Bernabei ha mandato una lettera a Milani dicendogli che condivideva tutto quello che lui ha detto, però non poteva pubblicare questa lettera perché solo il ministro li avrebbe querelati, sicuramente il giornale avrebbe dovuto pagare. E ora non ci resta che partire. E da dove inizia il nostro cammino quest'anno? Ebbene, inizia da dove lo abbiamo lasciato a maggio, al termine del viaggio dello scorso anno, quando ci siamo fermati, ricordate, a Dublino, dove abbiamo incontrato George Berkeley e Jonathan Swift. Ricordate, Swift ci ha fatto sorridere a denti stretti. Quindi nel prossimo itinerario, e guardate, il prossimo itinerario, la data del prossimo itinerario subisce una variazione. Ecco, quindi sappiatelo, comunicatelo ai vostri studenti, perché venerdì 4 novembre e giovedì 3 novembre questa sala è occupata dalla COP per due riunioni importanti. Quindi la prossima lezione per voi, per il secondo gruppo, ma riceverete anche un comunicato, sarà mercoledì 2 novembre, alle ore, sempre alle ore 17. Vedete di non mancare, di secondo gruppo, perché il primo gruppo va avanti. Quindi nel prossimo itinerario noi, attenzione, sarà un itinerario, una partenza molto movimentata, quindi scarpe da trekking, perché spero di faccia. E da Dublino in Irlanda noi raggiungeremo Edimburgo in Scozia, poi ci sposteremo a Halle in Germania
e dopo navigheremo in gondola romantica sui canali di Venezia prima di raggiungere Parigi. E chi dobbiamo incontrare in partenza a Edimburgo, a Halle, a Venezia e a Parigi? E su quali temi dobbiamo cominciare a riflettere nel momento in cui inizieremo ad attraversare il territorio del secolo dei lumi? Lo vedremo. Ebbene, nel momento in cui si conclude la celebrazione del ripetitivo, ma necessario, noioso, ma anche necessario, rituale della partenza, bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli che dal primo passo che facciamo in questo straordinario viaggio che è la vita, noi non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare, anche quando a volte il cammino si fa faticoso e la strada è impervia. Ma voi sapete che quando il cammino si fa faticoso e la strada diventa impervia, come quando si cammina in montagna, da the mountain su, no? Quando si fa faticoso, impervio, proprio allora i panorami che il percorso ci offre risultano più belli e la loro visione sollecita la ragione a farsi illuminare dall'intelletto, in modo che si possa percorrere la via dell'apprendimento permanente, con la necessaria consapevolezza, tanto dei nostri limiti, perché tutti noi, parlo per me per primo, abbiamo dei limiti, quanto con le nostre competenze, perché tutti noi abbiamo comunque delle competenze da utilizzare. E per promuovere un tirocinio di apprendistato cognitivo, quindi la scuola è qui, e il nostro vagabondaggio intellettuale, come dicevano le viaggiatrici e i viaggiatori del XVII secolo, ne incontreremo qualcuno che viaggia soprattutto in Italia, che era un posto affascinante dove viaggiare, allora fare il Grand Tour, sì, così si chiamava, il grande viaggio. Ebbene, la scuola è qui, il nostro vagabondaggio intellettuale sta per iniziare e quindi buon viaggio di studio a tutte e a tutti voi. Ci vediamo.